statistica batte la fede cristiana 10-2 come minimo. Capite? Perché per quello che uno fa per andare allo stadio, andare investendo soldi, tempo, energie psicofisiche, informazioni, televisione, dibattiti televisivi che hanno dell'incredibile, mi lasciano sempre così meravigliato, stupito per dire che il livello della fede calcistica, mediamente per la nostra situazione, chiamiamola italiana, è molto molto più forte della fede religiosa, se ci pensate. Al punto tale che uno, quando ha la sua squadra del cuore, accada quel che accada, ma non può diventare idolatra nei confronti di un'altra squadra. Adesso voi pensate che io stia banalizzando, però riflettete un attimo sul piano psicologico se non è forse vero. E se non è forse vero che anche tra di noi sacerdoti, lo dico almeno per quello che riguarda i miei confratelli così, è molto più facile parlare di calcio che del Signore. Questo in un certo senso ci deve interrogare, è vero che c'è un certo pudore, se vuoi, di cose profonde, per cui uno non sempre se la sente di condividerle, però qui il Papa ci dice che quando tu ti porti dentro una gioia grande, in qualche modo di trovare la strada per condividerla con gli altri, Chiesa in uscita. Magari noi siamo in uscita per tante altre cose, per le cose della nostra fede ognuno la pensa come vuole. Chiesa in uscita non vuol dire ognuno la pensa come vuole, ognuno certo la pensi come vuole, ma io una cosa me la sento di dirtela, che è questa: ho incontrato Gesù e ho voglia di dirtelo, poi tu pensala come vuoi, però ho voglia di dirtela questa cosa. Allora io adesso voglio invece di raccontarvi, a partire dal brano che abbiamo ascoltato del 26esimo capitolo degli Atti degli Apostoli, quello che io ho compreso più o meno brevemente, di cosa può essere avvenuto in questo personaggio, Saulo di Tarso, che lo ha portato ad uscire dalla sua situazione securizzante di un giudaismo farisaico, che per eccellenza era la posizione più securizzante di tutte le espressioni del giudaismo del suo tempo. Quindi è a tema la cosa, perché se vale l'introduzione che vi ho fatto, adesso vorrei renderla eloquente guardando proprio questo personaggio e cerco di osservarlo sul piano psicologico, di una psicologia religiosa, quindi come funziona dentro nell'animo umano, e mentre cercherò di descriverlo, voi provate a sentire queste cose per quello che riguarda la vostra esperienza, come io l'ho fatto con me, la vostra esperienza religiosa, e vedere che cosa può essere successo a lui, cosa può essere successo a noi e cosa potrà anche succederci. Va detto subito che Saulo, che poi a un certo punto assumerà il nome di Paolo, è non solo, come lui stesso ricorderà nella lettera ai Filippesi, un giudeo di stretta osservanza, di matrice farisaica, perché fin qui, lo ha detto lui, c'è scritto ok, però noi, a motivo dei racconti evangelici, abbiamo sempre un'immagine molto distorta di chi erano i farisei, perché la focalizzazione che i evangelici presentano nelle polemiche con Gesù mediamente, ci presentano in effetti un'immagine antipatica dei farisei, che sembrerebbero illegalisti, bacchettoni, quelli tutti interessati a dover osservare i particolari minuziosi della legge, che in definitiva perdevano la cosa essenziale, che era proprio la parola di Dio in senso stretto, invece chinati sul proprio ombelico, eccetera, eccetera. Ecco, questa immagine, che a ben vedere non è proprio evangelica, però la facciamo emergere così dal Vangelo, ci ha portati a pensare appunto i farisei così, e quindi conseguentemente Paolo, se era fariseo, era così anche lui, e finalmente è passato da questo diciamo legalismo dei farisei alla libertà della grazia di Cristo, quindi questa legge pesante, un cappottone su di lui, finalmente si libera in quanto incontra Gesù Cristo. E quindi Paolo avverte questa liberazione che sembrava, alla luce della legge precedente, effettivamente un essere svincolato da tutte queste norme. No, questa interpretazione di Paolo è sbagliata. È davvero infelice e sbagliata, anche se ha tenuto per tantissimo tempo, perché Paolo, il Saulo pre-cristiano, prima di incontrare Gesù, era contentissimo ed era davvero convintissimo di essere non solo sulla strada giusta, ma di investire tutte le sue energie psichiche, psicofisiche, energie intellettuali, energie spirituali per il Signore. Era un autentico fariseo, come lo erano molti altri, che credeva strenuamente e fortemente nel Dio dell'alleanza e nello stesso Dio in cui credeva Gesù, al quale pregava, lo chiamava Abba, Paolo lo chiamava Adonai. Paolo, come credente autentico, contento, e come quelli che sono contenti, anche troppo contenti, rischiano di diventare anche intransigenti. Perché quando una cosa ti prende a tal punto che ti motiva tantissimo la tua vita, ti fa fare delle scelte radicali nella tua vita, e mediamente chi faceva parte del gruppo farisaico faceva queste scelte radicali, allora capisci che dentro te, di te cominci a creare quella struttura che è più forte di ogni altra struttura, che batte quella della potenza del tifo calcistico, pensate, siamo a questi livelli. Quindi un credente che crede così tanto che è motivato in nome di Dio di andare a fermare una realtà che si sta diffondendo sempre più e si dirige per questo a Damasco, perché Damasco aveva anche un ruolo particolare nell'immaginario giudaico di allora, per andare a fermare questi discepoli di questo rabbì Gesù che stavano creando anche lì nella comunità ebraica di Damasco un loro focolaio, e andavano quindi a disturbare, non solo a intaccare, quella che era la fede sana dei giudaismi di allora. Questo creava problemi, e non c'è nulla di più potente della motivazione religiosa che arriva perfino a motivare e a giustificare ogni ordine di violenza. Ripeto il concetto, non c'è nulla di più potente di una profonda e anche sana per alcuni versi motivazione religiosa che riesce a portare la persona a fondare delle azioni addirittura violente che arrivano fino alla morte dell'altro. Questo nella storia della religione lo vediamo attestato tranquillamente, è appartenuto anche alla tradizione cristiana, non dobbiamo scandalizzarci. Oggi lo vediamo davanti ai nostri occhi con il fenomeno dell'ISIS e molti altri fenomeni che noi chiamiamo di fondamentalismo religioso, ma è comunque sempre religione, cioè io non credo all'ipotesi o alla tesi che questi non sono uomini religiosi. Se lo fanno in nome di Allah, in nome di Dio, vuol dire che qualche cosa c'entra la religione, non posso dire che non c'entra niente, è che in nome di Dio si è versato tantissimo sangue nella storia, e il punto è che la dimensione religiosa riesce a motivarti così tanto al punto da arrivare a motivare anche un'azione violenta. Saulo, per Dio, perché amava Dio, va a Damasco odiando, perché tu quando ami troppo una persona, il risvolto negativo è che odi i nemici di quella persona. È così, ma anche per noi, perché provate un po' a pensare voi a livello familiare. Se sapete che ne so io, vostro figlio per esempio è voluto male da un altro, non amico ma nemico a questo punto. Ecco, ditemi se vi sta simpatico il nemico di vostro figlio. È anche vostro nemico. Quindi gli amici dei miei amici sono amici, ma i nemici dei miei amici sono nemici. E è così psicologicamente. Pertanto, quando tu, tra virgolette, ami così tanto il tuo Dio e per lui daresti la vita, sei in grado di togliere la vita a quelli che sono i nemici del tuo Dio. E così apparivano i cristiani agli occhi di Paolo, di Saulo, che inviato dal Sinedrio va osservando i suoi nemici, e il nemico per eccellenza, che era il personaggio di riferimento, Gesù stesso. Allora, io mi domando, ma uno che ha una struttura solida così potente, che si regge su una dimensione, capite, di valori religiosi, e valori religiosi sono quelli che guardano al punto più alto, e quindi strutturi tutta la tua etica, la tua morale su questi valori religiosi, e ritieni di essere come fariseo osservante, uno che sta dalla parte di Dio e quindi la salvezza ti è donata, ma tu sai che ti appartiene in qualche modo, capite che uno è caricato, cioè è motivato, e quando tu vedi che il valore è alto riesci a fare delle cose straordinarie, quasi sei disposto anche a dare la vita per questo, ma il problema è che stai dando la vita esattamente per annientare altre vite, o perlomeno per fermare altri che tu dici questi stanno sbagliando. Quindi una specie di eroe della patria, potremmo dire. In quella situazione, mentre sta andando odiando i cristiani e il loro Signore, cioè Gesù Cristo, in quel mentre avviene qualche cosa di pazzesco, di straordinario. Cioè che lui viene in pratica buttato per terra, accecato, vede questa grande luce che gli fa perdere la vista, sente la voce, e sente la voce, dice in ebraico, come abbiamo ascoltato dal testo, esattamente dal suo odiato, perché lui andava per odiare Gesù in sostanza, perché andava odiando proprio i cristiani che erano testimoni di Gesù Cristo. Quindi colui che ti sta, che tu stai odiando, è lui che ti parla, e niente di peggio, capite? Perché quando tu devi attaccare qualcuno, preferisci che stia zitto, o se deve dire qualche cosa, che tu lo possa ammazzare ancora di più. E invece in quel momento si trova l'interlocutore diretto che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Non perché perseguiti i miei discepoli, perché te la prendi con me? È duro per te ricalcitrare contro il pungolo, fa capire che viene portato lì, in un certo senso viene condotto, perché lui stesso poi nella lettera ai Galati, come ricordavo ieri, riconoscerà che è dal grembo di sua madre che il Signore lo ha voluto, in questa rivoluzione interiore, lo ha voluto esattamente a fare quello che il Signore lo ha chiamato. Allora sente questa voce di uno che si sente perseguitato: perché mi perseguiti? Cioè, perché mi odi? Perché mi vuoi del male? Il problema è che Paolo odiava, voleva del male in nome di Dio, secondo lui. E qui trovi quel Gesù che diceva di essere esattamente il rappresentante massimo sulla terra del nome di Dio, che dice a Paolo: guarda che forse hai sbagliato indirizzo. Tu stai odiando esattamente colui che il tuo Adonai, il tuo Dio, ha inviato anche a te. E allora è proprio in questa esperienza mistica che Paolo fa che avviene qualcosa di straordinario. Cioè abbiamo i due poli della pazzia umana, potremmo dire, che si incontrano e si baciano: l'amore e l'odio. Capite? L'amore e l'odio. Tu vai per odiare e ti viene incontro uno che ti ama. Quando questi due estremi si incontrano, quando tu ricevi sulla guancia destra un mal rovescio, se tu rispondi con un altro mal rovescio, fai nient'altro che aumentare l'odio. Ma se tu dici io ti perdono, cioè ti porgo l'altra guancia, tu rispondi con l'opposto, esattamente con la polarità opposta. Ed è questo il Vangelo, quello di rispondere con la polarità opposta laddove viene fuori la peggiore umanità. Paolo, da uomo religioso, è per questo che dobbiamo vigilare molto, perché tutti noi ci riconosciamo in qualche modo uomini religiosi, da uomo religioso, altamente religioso, manifestava dentro di sé un atteggiamento di fervore pio al punto tale che arrivava ad odiare questa nuova realtà raffigurata nella figura di Gesù Cristo stesso. Per smontare l'odio, Gesù gli viene incontro con l'abbraccio amoroso e per fargli comprendere questo passaggio che deve avvenire, lo immette nell'esperienza delle tenebre per poi fargli gustare una luce nuova, occhi nuovi, per fargli gustare una chiesa in uscita. Perché Saulo era tutto per un giudaismo in entrata, era tutto per un sinedrio che controllava anche le esperienze di uscita di Damasco, ma le doveva far rientrare. Lui andava a Damasco per ricondurre in catene a Gerusalemme questi discepoli di Gesù. Bisogna farli rientrare. Se non li faceva rientrare era un disastro. Il problema è che andando a Damasco è uscito lui di testa. Lui è il rappresentante della prima chiesa in uscita, perché è uscito veramente. E a Damasco si fermerà, andrà da Anania, il quale lo condurrà progressivamente a scoprire il nuovo volto di Gesù come discepolo di Gesù, sarà battezzato e comincerà ad essere lui che odiava i cristiani, comincerà anche lui ad essere ormai da discepolo di Gesù, essendo stato amato da Gesù, odiato dai suoi confratelli giudei. Tant'è vero che lo cercheranno a sua volta per perseguitarlo, perché l'umanità va così, lo spirito fazioso funziona così e la faziosità c'è ovunque, come c'è nel calcio, nella politica, c'è nella chiesa, c'è nelle religioni, perché ognuno pensa alla propria comunità in entrata, pensa mai alla comunità in uscita. E siccome la tua mensa è solo per te, poi ancora per te, per i tuoi e per noi, Gesù ci dice: se il vostro pensiero è questo, non riusciamo a vivere il regno dei cieli qui su questa terra. Una mensa in uscita invece è destabilizzante, non è securizzante. Però è creativa. La mensa securizzante dopo un po' non è più creativa, è seduta, è stabilizzata, è istituzionalizzata, ti fa star bene finché stai bene, dopo un po' invecchia. La mensa in uscita ti chiede ogni mattina di rinnovare l'attenzione e di pensare come i discepoli, come attendere per quel giorno il pane quotidiano. Non preoccupatevi di quello che mangerete, di quello che berrete e con che cosa vi vestirete. Dio sa che voi avete bisogno di tutte queste cose, il Padre vostro lo sa, ma cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, perché tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Queste parole così radicali del discorso della montagna hanno fatto breccia presso il cuore di tanti credenti in Cristo. Allora, nella storia della Chiesa, ma ancora oggi. E chiudo questa riflessione sulla Chiesa in uscita, proprio sull'ultimo numero di questo primo capitolo, il numero 49, che ha un suo tratto, vi direi che è anche abbastanza conosciuto per alcuni tratti, ma per alcuni aspetti che sono tipici del linguaggio di Papa Francesco, però un suo tratto provocante, e come tutte le cose provocatorie ti colpiscono, però possono lasciarti il segno, puoi benissimo resistere e far sì che sia acqua che passa e non ti tocca. Se riusciamo a far lasciare un minimo di segno nella nostra coscienza, credo che ci faccia bene. usciamo. Usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto, qui per tutta la Chiesa, ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli. Mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare.